Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nella prima epistola di Pietro, il capitolo 2. La settimana scorsa abbiamo parlato di come applicare le verità, anche dottrinali, verità teologiche, ciò che è scritto nella parola, insomma, alla nostra vita mentre camminiamo secondo il ruolo che il Signore ci ha dato, mariti, mogli, figli, genitori, servi, padroni, impiegati, datori di lavoro. Oggi vorrei portare avanti questo discorso, insistendo sul fatto che ciò che facciamo e ciò che siamo deve essere basato sulla persona di Gesù Cristo. Vogliamo leggere dal versetto 18, prima Pietro, capitolo 2, il versetto 18. Domestici, altri dicono servi, qualcuno schiavi. Siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza davanti a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete chiamati. Poiché, e qui c'è il punto, voglio veramente insistere su questo qua, è la base di tutto, il versetto 21. Infatti a questo siete chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Poche volte sono stato in crisi come oggi, perché non so cosa dirvi, perché voglio dire questo qua. Gesù è tutto per noi, non ho niente da aggiungere se mi siedo. Gesù deve essere l'autore della nostra fede, è lui che compie ogni cosa. Quando camminiamo come Gesù siamo graditi al Padre. Quando non facciamo le cose come ha fatto Gesù, siamo esclusi dalla ricchezza della comunione con Dio e forse anche dalla salvezza. Anche la parola del perdono che abbiamo sentito anche prima. Non andiamo all'inferno perché non perdiamo il fratello. Andiamo all'inferno perché non abbiamo capito niente del perdono di Dio. Perché chi ha capito il perdono di Dio e sa quanto è peccatore, sa quanti peccati gli sono stati rimessi? non può fare a meno di dire: Dio ha perdonato a me 1000 peccati, 10.000 peccati, ha perdonato a me una natura di ribellione, una vita di disubbidienza, una vita di quando ho vissuto per me stesso. Tu hai fatto una cosa contro di me. Se non riesci a perdonare quella persona, vuol dire che non hai capito niente del Vangelo e per questo non c'è salvezza per te. Ma gloria a Dio, oggi non sono io che vi esorto, è il Signore Gesù che esorta ognuno di noi, che ci chiama ai livelli più alti. Gesù che ha subito tutte queste ingiustizie. Se mai qualcuno doveva ribellarsi per le ingiustizie subite, era Gesù. Era giusto che andasse sulla croce. Era giusto che venisse deriso pubblicamente dalle autorità e anche dalla bassezza del popolino. Persone di nessun conto si sono fatti forti in quel giorno, l'ubriaco del paese. Quella persona che non sa gestire neanche la propria vita si è messo da giudice a deridere Gesù. Era giusto. Era giusto che Gesù morisse anche per quel uomo da nulla. Gesù ha accettato questa sofferenza per amore anche delle persone che non avevano valore in sé. Anzi, ha amato queste persone, reputandoli degni di essere amati. Vogliamo in ogni cosa, fratelli, quando leggiamo le Scritture, apriamoci alla parola di Dio, apriamoci a colui che è la parola di Dio. Il giudizio, come abbiamo detto altre volte, alla fine consiste in quello che saremo messi di fronte alla figura di Gesù. Se c'è una somiglianza, sei famiglia, entra. Se non c'è una somiglianza fra il modo di agire di Gesù e il tuo modo, sarai escluso da questa città definita santa, questo luogo santo, luogo della presenza di Dio. Per questo ci sono queste esortazioni, anche nell'ingiustizia, di perseverare rimanendo fedeli a Dio, perché proprio in questo momento, quando potrebbe amareggiarsi l'anima nostra, quando lo spirito potrebbe essere toccato da una specie di veleno, è in questo momento che si manifesta la persona di Gesù anche nella nostra vita. Nessuno dice che l'ingiustizia è una cosa buona, nessuno dice che la prepotenza verrà giustificata, ma dobbiamo onorare tutti, amare i fratelli, dobbiamo temere Dio e onorare le autorità, onorare il re, come scrive Pietro. Anche fra di noi, lo stesso Pietro, in questi giorni tutti parlano tanto della barca Petrina, il ministero Petrino. Pietro, in questa stessa lettera, dove alcuni erroneamente dicono che era su Pietro, questa pietra che era Pietro, Gesù avrebbe edificato la sua chiesa. Pietro stesso dice, ecco, il versetto 6, infatti si legge nelle Scritture, per la penna di Pietro, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa. Questa pietra era la persona di Gesù. È lui la pietra. Non esiste che una chiesa venga edificata su un uomo. La chiesa è edificata su una verità pronunciata da Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Questa è la base della nostra chiesa. La nostra chiesa ha come capo, e io non so se posso dire prima di voi, mi vanto di una cosa, mi vanto del pastore di questa chiesa. Il pastore di questa chiesa si chiama Gesù Cristo, guida, somma autorità, vorrei dire unica autorità che abbiamo in mezzo a noi. Il punto di riferimento è la chiesa, giustamente porta il suo nome, Chiesa Cristiana, perché lui ne è il capo, è la pietra angolare sulla quale si edifica quello che è la vera Chiesa del Signore. Qui c'è la sostanza, non con eserciti. La Bibbia, trovatemi dove parla del Vescovo di Roma. Sapete che non esiste. C'erano fratelli a Roma, gloria a Dio, Pietro forse ci è passato, Paolo certamente. Paolo ha scritto una lettera senza parlare di Pietro. Dove era Pietro? Non so. Non lasciamoci confondere. Qual è la forza della Chiesa? Dove è la sorella? La preghiera, il digiuno, il pentimento, il piegarsi davanti al Signore, a convocare tutta l'assemblea, non a combattere, ad andare contro, non so, altre terre, ma è di presentarsi davanti al Signore. Questo è il nostro modo di combattere. La Bibbia dice che il vicario di Cristo è una persona, P maiuscola, che ha il nome Spirito Santo. Io vi lascio, io me ne vado, ma e vi conviene che io vi lascio, perché vi mando un altro come mio sostituto. E lui porterà avanti la mia opera, la persona dello Spirito Santo. Chi si mette al posto dello Spirito Santo diventa automaticamente fuori dalla volontà del Signore, fuori dei canoni biblici, fuori di ogni modo di operare del Signore. Pietro, anche preparandomi per questa riunione, non sapevo se lo dovevo dire o no. Noi facciamo parte delle assemblee di Dio, abbiamo qualcuno che porta il nome presidente, gloria a Dio, uomo che porta avanti l'opera in modo veramente entusiasmante all'unzione del Signore, però sapete che questo uomo non può fare niente senza gli altri. E abbiamo, se vogliamo usare la parola governo, parola antipatica, il governo collegiale, nel senso che nessun uomo può dire io faccio questo, faccio quest'altro, a nome di Dio, a nome della Chiesa. Anche il fratello Loria opera su mandato di quello che noi definiamo il Consiglio Generale delle Chiese. Sono cose amministrative, sono nomi imposti, se vogliamo, dal bisogno di avere uno statuto da presentare allo Stato perché ci riconosca come Chiesa, ma la sostanza è questo. Pietro aveva delle responsabilità particolari, ma era soggetto, in certe cose lo vediamo addirittura umiliarsi davanti a Paolo dicendo lui capisce molto più di me, io ho sbagliato. Pietro voleva far circoncidere le persone, c'è stato un grande dibattito, è stato Paolo a dire «Oh, ma Pietro, cosa stai facendo?» E ragionando sulla cosa hanno capito che le cose non stavano come diceva Pietro, ma che Gesù stesso aveva indicato un'altra via che richiede non la circoncisione all'ebraica, ma la circoncisione del cuore, dove l'accento deve essere posto sui valori spirituali. altre cose che dobbiamo tenere presente. La Chiesa viene ridotta ad un insieme di mattoni e travi e marmi e anche ore argenti, dove la Chiesa del Signore è un'entità spirituale. L'altare è spirituale. Il sacerdozio è spirituale, non su nomina degli uomini, ma su nomina del Signore. La religione tende, e la vediamo già ancora prima dell'Esodo, ma la vediamo benissimo in Esodo, dove Mosè si allontana per un momento, cosa fanno il popolo? Senza abbandonare il vero Dio, creano un'immagine, il vitello d'oro, che rappresenta quello che è Dio. Dio non ha mai detto di voler essere rappresentato da un oggetto, un vitello, un torello, con tutto quello che poteva significare per gli israeliti. Si tende sempre a portare a livello materiale ciò che deve essere spirituale. Questa è la religione. L'incenso rappresenta la preghiera, perché non c'è la preghiera. Oh, se ho fame, potete darmi tutte le foto che volete, anche della pasta asciutta, del pollo, dell'aragosta e tutto. La foto, la sembianza, ciò che rappresenta il cibo, alla fine non mi interessa per niente. Oh, voglio un bel piatto di pasta asciutta. Io non voglio l'incenso che rappresenta qualcosa. Io voglio la sostanza, dice Dio. Io voglio la preghiera che sale dalla Chiesa, che sale fino alla mia presenza. L'incenso è una figura antica che andava bene sotto la vecchia dispensazione, che andava bene fino alla venuta di Gesù, perché rappresentava una realtà che doveva ancora venire. Oggi la nostra preghiera, la nostra lode, gloria a Dio. Oh, oggi ho avuto una benedizione particolare nella prima parte del culto. E credo che anche Dio abbia gioito per i cantici, per la lode, i sentimenti che sono stati espressi. Ieri ho avuto occasione di dire ad una persona, anzi più persone ieri, credi in Dio? Ho detto, faccio due domande, la prima non mi interessa tanto. Credi in Dio? Sì, questo non mi interessa tanto. Ami Dio? Perché credere, cosa è un senso intellettuale per dire che Dio esiste? Non interessa a nessuno, penso che non interessa neanche tanto al Signore, un punto di partenza, ma oh. Però la sostanza anche del culto sta nel fatto che è un'espressione del nostro amore, che noi stiamo amando Dio per mezzo dei cantici, per mezzo della preghiera, per mezzo anche delle richieste e l'intercessione, un segno del nostro amore, perché riconosce Dio come l'autore anche della nostra salute, lo riconosciamo come membro della nostra famiglia, perché se un bambino è ammalato, la mamma corre, il papà corre. Se un figlio di Dio è ammalato, Dio corre da padre. Questi sentimenti di amore, anche nella sottomissione a ciò che è scritto, è un atto di amore. Dove non c'è ubbidienza ai comandamenti del Signore, il Salmo 1, dove è andato il Salmo 1? Dove... Oh, chi si siede con gli schernitori? Abbiamo avuto fratelli, una sorella in modo particolare, che anche con gli stessi parenti ha detto: se vieni in casa mia, sappi che tu sei la persona che amo di più su tutta la terra. Però se devi bestemmiare in casa mia, non ti voglio più qui. Non ci sediamo con gli schernitori, non frequentiamo gente che ha la mente sporca, con le barzellette sporche, con anche pensieri di poco conto a livello politico al giorno di oggi. anche a livello politico è facile disperarsi, anzi voglio dire, lo dico come confessione, lo dico per esortarvi. Certi momenti in questa settimana devo dire che mi è venuto una specie di spavento, perché fra 3 mesi, dicevo, non ci saranno più i soldi per pagare i carabinieri, questo non è un problema, non ci saranno problemi, non ci sono soldi per pagare gli insegnanti, questo non è un problema, non ci saranno soldi per pagare i pensionati, questo è un problema. Oh, per un momento c'è stato un elemento di spavento in me per la disoccupazione, per le potenze che potrebbero uscire in superficie in questo momento. Ricordiamoci che il fascismo, il nazifascismo sono sorti in mezzo ad una grande confusione economica e soprattutto politica, senza un indirizzo chiaro, dove la gente ha detto, ecco il salvatore della patria. Fratelli, voglio dire, io ho superato questo momento perché c'è scritto nella parola, il mondo è stabile perché il Signore, l'Eterno, regna. La nostra fiducia non è nello stipendio mensile che riceviamo, non è nei soldi che prendiamo per la cassa integrazione, non è nei soldi che abbiamo messo in banca, se ne abbiamo. La nostra fiducia è nel Signore e deve essere nel Signore. E vogliamo riaffermare questo qua, che anche il rifiuto di lasciarsi spaventare è un atto di fede. Vogliamo resistere al peccato come si manifesta anche in questo contesto politico. Vogliamo, come scritto nel versetto 4, accostarci a Lui. Di nuovo Pietro che scrive, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Non voglio fare un commento politico, ma qual era il legame fra Gesù e la politica? Noi vediamo che Pietro ha seguito la linea di Gesù. Alla fine Pietro voleva ricorrere alla violenza, ma è stato proprio Gesù a dire metti via la spada, ha guarito il nemico che era venuto ad arrestarlo, ha guarito. Anche perché qualcuno ha detto, ha guarito la persona dove Pietro gli aveva tagliato l'orecchio, perché quell'uomo doveva poter ascoltare, doveva poter sentire la parola di Dio. Speriamo che si sia convertito dopo. Ma Pietro si è distaccato dalla politica, dal ricorso alla violenza. Cosa farebbe Gesù? Vediamo come agiva Gesù e siamo questo tipo di chiesa. Siamo la chiesa che assomiglia a Gesù nel bene, nei momenti belli, nei momenti di persecuzione, nei momenti di oppressione, nei momenti di incertezze politiche. Che la chiesa si ricordi delle sue competenze, che non entrano nel mondo temporale, cioè la politica, l'economia. Fratelli, mi spaventa qualche volta pensare che la nostra Chiesa prospera quando è una minoranza e quando è perseguitata. Difficilmente sappiamo gestire la maggioranza e il successo, perché il successo ci porta a degli eccessi. Fratelli, vogliamo tenere davanti a noi come motivo di richiamo costantemente la persona di Gesù. Versetto 13, siate sottomessi, perché? Per amore del Signore, ad ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. perché questa è la volontà di Dio. La nostra politica non potrà mai essere partitica. Non possiamo mai dire, oh, ecco, questo uomo è la nostra salvezza, questa linea politica va bene. Lo facciamo da cittadini, abbiamo anche l'obbligo di partecipare alla vita politica della nazione, ma come cittadini, come Chiesa e come credenti in Gesù, abbiamo una linea che dobbiamo seguire, che è stata tracciata in modo eccelso dalla persona di Gesù. Fratelli, vogliamo veramente innalzare Gesù in mezzo a noi stamattina, accogliendolo, ma poi vivendo ciò che era Lui in mezzo a questa società. Amen.